Il mezzogiorno oltre De Luca di Pierfranco Pellizzetti. Possibile un appello alla fierezza del sud diverso dalle modalità pittoresche alla Vincenzo De Luca? Qual è il vero volto del nostro mezzogiorno? Una riflessione sulla questione meridionale e sull'interdipendenza conflittuale nord-sud a partire dai saggi di Marco Esposito, Fache Sud, PM, e Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, Se muore il sud, Feltrinelli. Beh, due terribili malanni del mezzogiorno, la grande povertà, e frutto di questa la grande corruttela, i Borboni furono l'espressione, non la causa, essi provarono, forse aggravarono, non certo crearono il problema meridionale, che ha cause ben più antiche e profonde. Giustino Fortunato. Il problema di Napoli non è soltanto economico, ma soprattutto morale, ed è l'ambiente morale che impedisce qualsiasi trasformazione economica. Francesco Saverio Nitti. Marco Esposito, Fache Sud, PM, Milano 2020. Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, Se muore il Sud, Feltrinelli, Milano 2013. Edoardo O. Peppino. Possibile un appello alla fierezza del Sud diverso dalle modalità alla Vincenzo De Luca, pittoresco governatore col lanciafiamme della Campania. Insomma, il vero volto del nostro mezzogiorno è quello malinconico e disilluso di Edoardo De Filippo o quello ridanciano di suo fratello Peppino? Si cimenta nella sfida il saggio scritto da Marco Esposito di cui qui si discute, però in una modalità argomentativa molto lontana dall'amaro e severo rigore critico fratto autocritico dei vecchi meridionalisti alla Fortunato, alla Gaetano Salvemini, alla Francesco De Sanctis o più recentemente i redattori della rivista pannunziana Nord e Sud fondata e diretta da Francesco Compagna, tra gli altri Nello Aiello, Pasquale Saraceno, Rosario Romeo. Quella linea argomentativa che Compagna esponeva inaugurando la prima annata del suo periodico, pubblicato a Napoli nel 1954, Nord e Sud non stanno qui ad indicare i termini di un'astratta contrapposizione fra gli interessi delle regioni più sviluppate e le aspirazioni delle regioni più povere, ma piuttosto i termini elementari in cui si riassumono oggi tutti i problemi italiani come problemi di integrazione fra settentrione e mezzogiorno d'Italia nel quadro delle più moderne esigenze di integrazione fra Europa occidentale continentale ed Europa meridionale mediterranea. Rispetto a quell'ormai antico rifiuto alla Edoardo della fuga nel folclorico autoassolutorio, oggi dilaga il peppiniello di una stagione rampante in cui la discussione civile è stata soppiantata dalla chiacchiera sincopata e battutistica da talk show. La modernità riflessiva cede all'imbonitorio postmoderno, nel caso il vittimismo ricattatorio del Chiagnè e Fotti, magari al servizio delle velleità di protagonismi nazionali et ultra di un certo governatore campano o di un sindaco napoletano. Al lettore giudicare su quale crinale si collochi il saggio di Esposito, comunque ricco di spunti e big data a smentire vere o presunte fake news. Purtroppo, per l'autore, iniziando il proprio pamphlet con un incidente di percorso sulla scia di De Luca, in queste settimane è sembrato capovolgersi i ruoli tra regioni, che i comportamenti più rigorosi venissero dal sud e qualche momento di ammonina dal nord si pavoneggiava costui, dipendente dall'uscita editoriale nel mese di ottobre 2020. Questo perché l'apologia della presunta eccellenza sanitaria campana contrapposta all'ormai acclarata cialtronaggine dello stromazzato modello Lombardia in una pura logica di puntigliosa rivincita campanilistica non poteva tenere conto che la seconda ondata del Covid del mese successivo avrebbe precipitato nel baratro le strutture ospedaliere partenopee e smascherato livelli di inefficienza, lo diciamo, alla milanese. Del resto, come dimenticare le intemerate di rara sguaiataggine del De Luca quando stampa e televisioni Il Mattino di Napoli compreso mostrarono in tempi pre-Covid le immagini dei pazienti ricoperti di formiche nelle corsie dell'ospedale San Giovanni Bosco dietro il cimitero di Poggioreale? Fatto sta che la questione dell'interdipendenza conflittuale nord-sud finisce subito per presentarsi come lo scontro di posizioni inconciliabili all'insegna di contrapposti pregiudizi. Da un lato il giustificazionismo ad oltranza di Esposito, che interpreta i ritardi meridionali come effetto di trappole nordiste e letture malevole del contesto, dall'altro la denigrazione pregiudiziale personificata nell'economista Tito Boeri con attribuzione del ruolo di volta in volta anche a Enrico Mentana e Luca Ricolfi, di chi imputa ogni battuta a vuoto al congenito lazzaronismo. magari buttandola sul paternalismo come stella e rizzo, fa venire il sangue al cervello. A chi ama il mezzogiorno come noi, ripercorrere le occasioni perdute di ieri e di oggi, ma che razza di classe dirigente è quella che lascia affondare un pezzo d'Italia, che dopo il successo di vendite del best seller, la casta, ripropongono lo schema in ambito meridionale, sempre come contrapposizione tra irresponsabili e responsabili. E la metafora Edoardo Peppino, Seri contro Ridanciani, si aggiorna in quella dei protagonisti nel naufragio della Costa Concordia, in cui il comandante napoletano della nave Francesco Schettino si precipita sulla prima lancia di salvataggio, abbandonando la nave, ed è napoletano l'ufficiale Gregorio De Falco che lo richiama al dovere, urlando al collega in fuga ormai immortale, possiamo farcela, cazzo. Insomma, una faccenda interna tra sudisti, ma che Esposito liquida come riproposizione di un meridione brutto, sporco e cattivo. In realtà la questione è di fronte con responsabilità di entrambe le parti che vengono da lontano. Tanto per dire, l'alternativa inconciliabile al tempo dell'unificazione nazionale in materia di politica industriale, tra la scelta protezionistica indispensabile per la nascente industria settentrionale sotto minaccia di dumping tecnologico da parte delle più avanzate imprese europee, e quella liberista a vantaggio dell'economia esportativa di prodotti agricoli del sud, nodo gordiano sciolto a vantaggio dei biechi nordisti. Così come resta abbastanza favolistica la rappresentazione idealizzata di un mezzogiorno preunitario all'avanguardia nel progresso tecnologico e industriale solo per la sempre strombazzata ferrovia Napoli-Portici, che mai un Giustino Fortunato avrebbe accreditato. Quando siamo in presenza di fenomeni che Esposito permettendo vanno retrodatati almeno al tempo dell'arresto della civiltà urbana e delle classi proprietarie nell'Italia della seconda metà del XVII secolo, a suo tempo analizzati da Carlo Tullio Altan, la vecchia classe dirigente venuta meno la sua funzione storica ne risultò esautorata e ricacciata nella sfera locale, dove le furono lasciate notevoli zone di autonomia amministrativa a spese dell'autorità politica ormai passata sotto il controllo straniero, spagnolo in particolare. Ma la caratteristica forse più significativa di questa classe privilegiata fu quella del consumo della rendita fondiaria attuato nei centri abitati, che persero quasi del tutto la loro funzione produttiva di un tempo, si ingrandirono soprattutto nel meridione, in conseguenza del formarsi di una società parassitaria composta dalle famiglie nobili o ricche, dal loro servidorame, e da un sottoproletariato composto di artigiani che lavoravano per soddisfare la domanda dei nobili consumatori e di faccendieri di ogni tipo, un insieme socio-economico tenuto unito dal cemento ideologico della Chiesa mediante le elaborazioni teologiche della Controriforma, sicché, aggiunge Tullio Altan, nello stesso periodo si stavano ponendo le premesse di quello che diventò presto e rimane ancora uno dei problemi di fondo della società italiana, il problema del mezzogiorno. La polemica meridionalista ha sostenuto a lungo che lo sviluppo industriale del settentrione avvenne a spese delle regioni meridionali, soprattutto a partire dall'alleanza a livello governativo fra i rappresentanti politici degli agrari meridionali e quelli dell'industria del nord. Chiaro che si trattò di un processo iniziale di sviluppo di un modo di produzione moderno in concomitanza con la crisi di un diverso e più arcaico modo incompatibile col primo, il quale aveva le sue basi nella campagna in generale, ma in particolare nella zona del meridione. Di seguito la nascente rivoluzione industriale, con tutti i suoi impatti sulle mentalità collettive circoscritta all'area nord-occidentale della penisola, per poi espandersi a est e fino al centro del paese. Ma senza raggiungere il mezzogiorno, che mantenne immutati i modelli di pensiero e giudizio tradizionali, in particolare il valore lavoro, che nelle zone industrializzate diventa riscatto proletario e operosità borghese, ma rimane a fatica al sud con tutti i retropensieri inerenti, quel culto dell'ozio connesso all'ideal tipo del barone latifondista, e relativi simbolismi, per cui qui il piccolo borghese si lascia crescere l'unghia del mignolo alla mandarino confuciano per confermare la propria estraneità alle declassanti attività manuali, se vogliamo conferma semiologica spicciola della totale indisponibilità ambientale fratto culturale a una recezione dell'etica del fare. Il mod che ritroviamo in salsa postindustriale nella costante teorizzazione fratto apologia del fancazzismo di Domenico De Masi, oggi declinata nel telelavoro e abbellato come smart working, conquista di civiltà e rivoluzione epocale, quando è solo la nuova parcellizzazione del lavoro, dopo quella tailoristica, quella logistica del confinamento fratto isolamento domestico, che riduce vie più la capacità di resistenza contrattuale e organizzativa del dipendente, la perdita di soggettività politica. Tesi che rimbalza nel giustificazionismo petulante secondo cui se le prime Alfa Sud sono divorate dalla ruggine per ragioni messe in relazione con i continui rallentamenti della produzione per l'assenteismo delle maestranze, la spiegazione non può essere che una sola: una società a capitale pubblico come l'Alfa Romeo, che apre una fabbrica presso Napoli per ragioni politiche, è percepita dai lavoratori come qualcosa di dovuto, e questo incide sui comportamenti collettivi. Evviva! Il posto di lavoro come diritto risarcitorio al salario e la qualità della prestazione come optional ricattatorio, alla faccia dell'etica del lavoro. Scanso equivoci, chi scrive conosce bene la laboriosità della gente del sud, e per esperienza diretta, nei suoi trascorsi da padroncino metalmeccanico ricorda che il più apprezzato tornitore dell'azienda si chiamava Carmelo Pititto, un siciliano. La polemica è con gli apologeti dell'ozio, che disarma il lavoro come soggetto politico. Segue il Mezzogiorno oltre De Luca, seconda parte.